Diciottesima traccia del diario di Anna Frank. Giovedì 30 dicembre 1943. Dopo gli ultimi litigi furibondi è tornata la quiete, tanto tra noi quanto tra Dussel e quelli di sopra e tra i Vandans. Ma ora tornano grossi nubi temporalesche sul mangiare. Questa settimana la signora ha avuto l'infausta idea di preparare meno patate fritte e piuttosto di conservarle. Mamma, Dussel e noi non eravamo d'accordo e adesso teniamo divise anche le patate. Intanto i grassi vengono distribuiti in modo ingiusto e la mamma dovrà spezzare una lancia a nostro favore. Se ci sarà uno svolgimento interessante te lo riferirò. Negli ultimi tempi teniamo già divisi la carne, loro con il grasso e noi senza grasso, loro minestra, noi niente minestra. Le patate, loro sbucciate, noi raschiate. Acquisti separati. E adesso anche le patate fritte. Se solo fossimo completamente divisi. Tua, Anna. Poscritto. Bip ha fatto fare per me una cartolina di tutta la famiglia reale. Giuliana ha un aspetto molto giovanile e anche la regina. Le tre bambine sono graziose. L'ho trovato molto gentile da parte di Bip. Non ti pare? Domenica, 2 gennaio 1944. Cara Kitty, questa mattina, che non avevo niente da fare, mi sono messa a sfogliare il diario e ho trovato diverse lettere in cui l'argomento madre è trattato con parole così dure che mi sono chiesta: Anna, ma sei stata proprio tu a parlare di odio? Oh, Anna, come hai potuto? Sono rimasta a guardare la pagina, pensando a come potevo essere stata tanto piena di collera e d'odio da doverti confidare tutto. Ho provato a capire la Anna di un anno fa e a perdonarla, perché non avrò la coscienza pulita per averti confidato quelle accuse finché non ti avrò spiegato la causa. Soffrivo e tuttora soffro di malumori che mi tenevano con la testa sott'acqua in senso figurato e mi facevano vedere le cose solo in modo soggettivo, senza provare a considerare tranquillamente quanto gli altri avevano detto e ad agire pensando a chi con il mio temperamento esplosivo ho offeso o amareggiato. Mi sono chiusa in me stessa, pensavo solo a me. Io ho annotato tranquillamente tutte le mie gioie e i miei crucci sul diario. Questo diario per me è un grande valore, perché è diventato un libro dei ricordi, ma su molte pagine. Adesso potrei aggiungere passato. Ero furibonda con la mamma e spesso lo sono ancora. È vero, lei non mi capiva, ma del resto neanch'io la capivo. Dato che mi voleva bene, lei era gentile con me, ma dato che per causa mia è anche venuta a trovarsi in molte situazioni spiacevoli e che per questo e per molti altri tristi motivi era nervosa e irritata, è comprensibile che mi sgridasse. Io me la prendevo molto, mi offendevo e diventavo maleducata e sgradevole nei suoi confronti, cosa che, a sua volta, la metteva di malumore. Era dunque, più che altro, un continuo scambio di sgarbi e scortesie. Comunque, per entrambe non era piacevole, ma sono cose che passano. E anche il fatto che non volessi capire e che provassi molta compassione per me stessa è comprensibile. Le frasi troppo forti sono soltanto dovute al nervosismo che nella vita normale avrei sfogato pestando i piedi, chiusa a chiave in una stanza o brontolando un po' dietro le spalle della mamma. Il periodo in cui biasimavo le lacrime della mamma è passato. Sono diventata più saggia e lei ha i nervi un po' più saldi. Di solito, quando mi arrabbio, tengo la bocca chiusa e lei fa altrettanto. Così, all'apparenza, le cose vanno molto meglio. Perché di provare per lei quell'affetto tipico dei figli, non ne sono capace. Mi metto in pace la coscienza pensando che le insolenze è meglio averle messe sulla carta piuttosto che la mamma se le debba portare nel cuore. Tu, Anna. Giovedì, 6 gennaio 1944. Cara Kitty, oggi voglio farti due confessioni, per cui ci vorrà un bel po' di tempo. Ma devo assolutamente parlarne con qualcuno. E allora tanto vale farlo con te, dato che sono sicura che sempre, in tutte le circostanze, tu saprai tacere. La prima riguarda la mamma. Sai che mi sono spesso lamentata di lei. Poi però ho sempre fatto lo sforzo di tornare ad essere gentile. D'un tratto ho capito qual è il problema. La mamma stessa ci ha detto che lei, più che figlie, ci considera amiche. Naturalmente è molto bello, però un'amica non può occupare il posto di una madre. Io ho bisogno che la mamma mi dia l'esempio, di provare il rispetto per lei. E mia madre in quasi tutte le cose mi dà effettivamente l'esempio, ma di come non mi devo comportare. Ho l'impressione che Margot in tutte queste cose la pensi in modo così diverso, che quello che ti ho raccontato ora non lo capirebbe mai. E papà, evita tutti i discorsi che riguardano la mamma. Per me la mamma dovrebbe essere una donna che in primo luogo dimostra molto tatto, soprattutto per i figli della nostra età, e non come Mansa, che quando piango scoppia a ridere, non per il mio dolore, ma per altri motivi. Una cosa che magari sembrerà priva di importanza, non gliel'ho mai perdonata. Era un giorno che dovevo andare dal dentista, mamma e Margot mi dovevano accompagnare e avevano permesso che mi portassi la bicicletta. Una volta finito dal dentista, quando eravamo fuori dalla porta, Margot e mamma mi dicono bel bello che loro vanno in centro a vedere o a comprare qualcosa, non ricordo bene. Io naturalmente sarei voluta andare con loro, ma non potevo perché avevo la bici. Per la collera mi sono venute le lacrime agli occhi e Margot e mamma erano scoppiate a ridere. Io mi ero infuriata talmente che avevo mostrato loro la lingua per la strada, mentre per caso passava una donnetta che aveva fatto una faccia spaventata. Me ne ero tornata a casa in bicicletta e avevo pianto ancora e lungamente. È curioso che di tutte le innumerevoli ferite che la mamma mi ha causato, proprio questa mi brucia ancora ogni volta che penso quant'ero adirata. La seconda è una cosa che mi costa molto pena raccontarti, perché riguarda me stessa. Non sono riservata, Kitty, però quando parlano così spesso di quello che fanno nel bagno ho l'impressione che tutto il mio corpo si ribelli. Ieri leggevo un articolo di Sis Heyester che tratta dell'arrossire. L'articolo sembra scritto proprio per me. Anche se non arrossisco tanto facilmente, le altre cose che ci sono scritte mi si adattano bene. Scrive più o meno che negli anni delle pubertà le ragazze diventano silenziose e si chiudono in sé pensando alle meraviglie che accadono nel loro corpo. È una cosa che è capitata anche a me e per questo negli ultimi tempi ho l'impressione di dovermi vergognare davanti a Margot, a mamma e a papà. Margot è molto più timida di me, però non sembra affatto imbarazzata. Quello che mi sta accadendo lo trovo così meraviglioso. E non solo l'aspetto esterno del mio corpo che si vede, ma anche i cambiamenti interni. Proprio perché non parlo mai di me e di queste cose con nessuno, ne parlo tra me. Ogni volta che sono indisposta ed è accaduto appena 3 volte, nonostante il dolore, il fastidio e la sporcizia, ho la sensazione di portarmi dentro un dolce segreto. Per questo, anche se non mi procura che noie, ogni volta aspetto con gioia il momento in cui tornerò ad avvertire dentro di me il dolce segreto. Poi, Sis Heyester scrive che le ragazze giovani in quegli anni non si sentono sicure e scoprono di essere persone adulte con idee, pensieri e abitudini. Io, visto che sono arrivata qui a 13 anni compiuti da poco, ho cominciato prima a pensare a me e ho capito di essere una persona. A volte, di sera, a letto, avverto il desiderio irrefrenabile di toccarmi il seno e sentire il cuore che batte, tranquillo e sicuro. Senza saperlo, avevo avuto sensazioni simili prima di venire qui, perché ricordo una sera che ero rimasta a dormire da Jacques, che non ero riuscita a trattenermi dalla curiosità di vedere il suo corpo, che lei mi aveva sempre tenuto nascosto e che non ho mai visto. Le avevo chiesto se, come prova della nostra amicizia, non potessimo toccarci il seno a vicenda. Jacques si era rifiutata e poi mi era venuto il terribile desiderio di baciarla e l'avevo baciata. Ogni volta che vedo un corpo femminile nudo, come per esempio la Venere, nella storia dell'arte di Springer. Vado in estasi. Talvolta lo trovo così meravigliosamente bello che devo trattenermi per non piangere. Se solo avessi un'amica. Giovedì, 6 gennaio 1944. Cara Kitty, avevo un tale desiderio di parlare con qualcuno che, chissà per quale motivo, mi sono messa in testa di scegliere Peter. Ogni volta che salivo nella sua stanzetta, con la luce, mi sentivo sempre a mio agio. Ma siccome Peter è così modesto e non manda mai via uno che gli fa fastidio, non avevo mai osato fermarmi più a lungo, perché temevo mi trovasse noiosa. Una volta volevo restare a chiacchierare con lui. Stavo cercando un pretesto. L'occasione si è presentata ieri. Peter, ultimamente, ha la mania dei cruciverba e non fa altro per tutto il giorno. Io gli davo una mano e ben presto ci siamo seduti ai due lati del tavolino. Lui sulla sedia e io sul divano. Ho avuto una strana sensazione guardandolo negli occhi azzurri scuri e vedendo quanto era a disagio per la visita insolita. Da tutto capivo come si sentiva. Sulla faccia gli vedevo l'imbarazzo e l'insicurezza di non sapere come comportarsi e al contempo un'ombra di consapevolezza della propria maschilità. Il suo atteggiamento imbarazzato mi ha fatto intenerire. Avrei voluto dirgli: parlami un po' di te. Guarda il di là di queste chiacchiere inutili. Però queste sono domande più facili da preparare che da fare. La serata è passata e non è successo niente, tranne che gli ho parlato di quell'articolo sul fatto dell'arrossire. Naturalmente non quello che avevo scritto a te, ma gli ho detto che col passare degli anni si sentirà certo più sicuro. Di sera a letto mi è venuto da piangere e ho pianto, ma in modo che non mi sentisse nessuno. Trovavo semplicemente ripugnante l'idea di dover implorare Peter. Cosa non si fa per esaudire i propri desideri? Come vedi, ero disposta ad andare più spesso da Peter per riuscire a parlargli in un modo o nell'altro. Però non devi pensare che io sia innamorata di Peter, neanche parlarne. Se i Van Dang avessero una figlia, anziché un figlio, avrei provato a fare amicizia anche con lei. Questa mattina, verso le 7:05, appena sveglia, mi sono ricordata di quello che avevo sognato. Sedevo su una sedia e davanti a me c'era Peter. Ma Peter Schiff? Sfogliavamo un libro con disegni di Mary Boss. Era un sogno così preciso che in parte mi ricordo ancora le figure. Ma non è finito. Il sogno continuava. D'un tratto gli occhi di Peter hanno incontrato i miei e sono rimasta a guardare i suoi occhi castano vellutati. Lui mi ha detto piano: se l'avessi saputo, sarei venuto da te molto prima. Mi sono voltata di scatto perché ero troppo commossa. Poi ho avvertito il contatto di una guancia tenera, così fresca contro la mia, e tutto era così dolce, così dolce. Arrivata a questo punto, mi sono svegliata che sentivo ancora la sua guancia contro la mia e avvertivo i suoi occhi castani che mi guardavano in fondo al cuore, talmente in fondo che aveva letto quanto lo avessi amato e quanto lo amassi ancora. Le lacrime hanno ripreso a sgorgarmi dagli occhi e mi sono sentita molto triste per averlo di nuovo perso, ma al contempo ero anche contenta perché sapevo con certezza che Peter è tuttora il mio eletto. È strano che io sogni così spesso immagini tanto chiare. Prima, una notte, ho sognato Omi. La vedevo così nitidamente che riuscivo a distinguere la sua pelle di soffice velluto a coste larghe. Note al testo. Omi è la nonna paterna. Oma, la nonna materna. Fine della note al testo. Poi ho visto Oma come un angelo custode. Poi Anneli, che tuttora considero il simbolo della miseria di tutti i miei amici e degli ebrei. Quando prego per lei, quindi, prego per tutti gli ebrei e la povera gente. E adesso Peter, il mio amato Peter. Non l'avevo mai visto così nitido, con gli occhi della mente. Non ho una sua foto, ma l'ho visto così bene, così perfetto. Tua, Anna. Venerdì, 7 gennaio 1944. Cara Kitty, sbadata come sono, non mi è mai venuto in mente che non ti avevo ancora mai parlato del mio grande amore. Quando ero ancora molto piccola, già all'asilo, le mie simpatie andavano a Sally Kimmel. Era orfano di padre e abitava con sua madre da una zia. Un cuginetto di Sally, Happy, era un bel ragazzo magro e scuro, che da grande sembrava un attore cinematografico e attirava sempre più attenzione di quel piccolo cicciottello che era Sally. Per qualche tempo ci siamo visti spesso, ma il mio amore non era mai stato corrisposto, fino a quando sulla mia strada non è capitato Peter. Allora sono stata travolta da una vera cotta infantile. Anche lui mi voleva bene, e per un'estate intera eravamo inseparabili. Vedo ancora come camminavamo mano nella mano sulla Zuider Amstelan, lui con un completo di cotone bianco, io con un vestitino estivo corto. Alla fine della lunga vacanza, lui era andato in prima media e io avevo iniziato il sesto anno delle elementari. Mi veniva a prendere da scuola e io andavo a prendere lui. Peter era un ragazzo bellissimo, alto, sveglio, magro e aveva una faccia seria, tranquilla e intelligente. Aveva i capelli scuri e splendidi occhi castani, guance dorate, naso a punta. Soprattutto il suo sorriso mi faceva impazzire, perché lo faceva sembrare birichino e monello. Per le vacanze ero andata lontano e tornata. Non avevo più trovato Peter al solito indirizzo. Aveva cambiato casa e abitava con un ragazzo molto più grande di lui. Evidentemente gli aveva fatto notare che non ero che una bimbetta. Così Peter mi aveva mollata. Lo amavo talmente che non volevo crederci e me lo sono tenuto stretto finché non ho capito che se avessi continuato a corrergli dietro mi avrebbero presa per una cacciatrice di uomini. Erano passati gli anni. Peter stava con ragazze della sua età e non mi salutava nemmeno più. Io andavo al liceo ebraico. Molti ragazzi della nostra classe si innamoravano di me. A me piaceva, mi sentivo onorata, ma la cosa finiva lì. Poi Hello si è innamorato perdutamente di me, ma come dicevo, io non mi sono mai più presa una cotta. C'è un modo di dire, il tempo guarisce tutti i mali. È stato anche il mio caso. Mi ero convinta a dimenticarlo e che non mi piaceva neanche più. Ma il ricordo di lui era così forte che avevo dovuto ammettere di essere effettivamente gelosa delle sue ragazze e che per questo non mi piaceva più. Questa mattina ho capito che non è cambiato niente. Anzi, più crescevo e maturavo e più il mio amore aumentava. Ora capisco bene che Peter mi trovasse infantile, eppure mi faceva terribilmente male vedere che mi aveva dimenticata. Ho visto così nitidamente la sua faccia che sono sicura che nessun altro potrà restarmi impresso allo stesso modo. Oggi sono poi completamente confusa. Questa mattina, quando papà mi ha dato un bacetto, avrei voluto gridare «Se tu fossi Peter!». Penso costantemente a lui e tutto il giorno continuo a ripetere tra me «Oh Peter, mio caro Peter!». Nota al testo. Anna chiama così Peter Schiff per distinguerlo da Peter Van Dunn. Ma è altresì evidente che per lei Peter è adesso un'altra immagine dei suoi sentimenti per il figlio dei Van Dunn. Fine della nota al testo. Che posso fare? Devo semplicemente continuare la mia vita e pregare Dio di farmi incontrare Peter quando usciremo di qui e che lui, leggendomi gli occhi e i sentimenti, dica «Anna, se l'avessi saputo, sarei venuto da te molto tempo fa». Una volta papà, quando parlavamo di sesso, mi ha detto che allora non potevo ancora capire quel desiderio. Io sapevo invece di capirlo. E ora lo capisco del tutto. Niente mi è caro quanto lui, il mio Peter. Mi sono guardata allo specchio e sono molto cambiata. Ho gli occhi così chiari e profondi e le guance sono rosate, cosa che non accadeva da tempo. Ho la bocca molto più morbida e sembro felice, anche se nel mio aspetto c'è qualcosa di tremendamente triste. Il sorriso mi si cancella subito dalle labbra. Non sono felice, perché dovrei sapere che i pensieri di Peter non sono con me. Eppure continuo ad avvertire lo sguardo dei suoi begli occhi e la sua guancia fresca e soffice sulla mia. Oh, Peter, Peter, potrò mai liberarmi dalla tua immagine? Rispetto a te, chiunque non è che un misero sostituto. Ti voglio bene. Il mio amore per te è così grande che non potevo più tenermelo nel cuore. Ma è dovuto venire a galla ed un tratto mi si è palesato in tutta la sua enormità. Una settimana fa, un giorno fa, se mi avessi domandato quale dei tuoi amici vorresti sposare, ti avrei risposto Sally, perché con lui mi sento bene, tranquilla e sicura. E adesso invece griderei Peter, perché lo amo con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta me stessa. Però una condizione: non potrebbe toccarmi altro che il viso. Questa mattina ero in soffitta con Peter sulla legna davanti alla finestra, e dopo aver parlato un po' ci siamo messi a piangere tutti e due, e poi ho sentito la sua bocca e la sua meravigliosa guancia. Oh Peter, vieni da me e pensa a me, mio caro Peter. Fine della 18ª traccia. Pagina 155.